Allora, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. C'è questo format che in parte vi avevo anticipato l'ultima volta che ci siamo sentiti da queste parti, che è più o meno così. Il format è che questo è il giorno del Demone del Tardi, è l'ora del Demone del Tardi, è lo spazio del Demone del Tardi. Io, che sono Gianmarco Bacchi, sono il conduttore del Demone del Tardi, ma questo non è il Demone del Tardi. L'abbiamo proposto qualche settimana fa, questo format è stato depositato in SIAE, oggi lo riproponiamo perché c'è una buona ragione, in fondo c'è sempre una buona ragione, la buona ragione di oggi ve la spiego tra poco. Intanto, per chi fosse interessato, per quei pochi che ancora fossero interessati, i veri cultori della materia, beh, il Demone del Tardi tornerà a un certo punto tra qualche settimana insieme alle Caldarroste, più o meno quel periodo lì, e allora inaugureremo un nuovo format che è l'arrivo di una trasmissione tipo il Demone del Tardi, ma quando il palinsesto è già partito da più o meno un paio di mesi. Ma ripeto, c'è una buona ragione e la buona ragione ve la dico tra poco. Intanto benvenuti, buon ascolto e state qua. Esortativo, non imperativo, ci mancherebbe.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo.
Ecco, l'indirizzo nuovo è corso di Porta Romana 63 Milano, dove ha sede il Teatro Carcano e dove abbiamo cercato di catturare quel qualcosa che rimane tra le pagine chiare e le pagine scure di un anno per noi straordinario, che è il 1975. Quelli che è il 75, storie, suoni e racconti di un anno straordinario, la serata a cui vi invita Radio Popolare il prossimo sabato. Straordinario per noi, ma già dovreste saperlo perché è l'anno in cui il 24 dicembre venne registrata la testata giornalistica di Radio Popolare. Subito, tra un paio di mesi diciamo, e non dico di più, cominceremo le celebrazioni dei nostri 50 anni, ma intanto abbiamo voluto partire da quell'anno dove tutto è cominciato, che è certo l'anno della caduta di Saigon, di Thriller in Manila con Cassius Clay, Jean Muhammad Ali e Joe Frazier, del Rocky Horror Picture Show, di Born to Run, di tante altre cose, alcune delle quali appunto estratte tra le pagine chiare e le pagine scure, le racconteremo, le ricanteremo e suoneremo sul palco del Carcano sabato prossimo 11 ottobre. Se andate sul sito di Radio Popolare trovate un pulsante con sopra scritto compra il tuo biglietto, il pulsante vi manda al sito del Teatro Carcano e lì potete comprare il biglietto. Attenzione, vi dico, fatelo in fretta e vi conviene, perché la platea del Carcano, tanto per capirci, è composta di tre pezzi, quella più prospiciente al palco è già tutta esaurita, quella che sta a metà è per tre quarti diciamo esaurita, quella che sta dietro è ancora abbastanza libera, se no attenzione, finite tutti quanti in galleria. Ma intanto oggi che cosa facciamo? Prendiamo la in corsa e quindi se volete accomodarvi vi potete sedere sulla classica DeLorean per seminare i libici e planare proprio là nel 1975.
Non Non saprei dire quando tutto è iniziato. Eppure quello che era successo riguardava tutti noi. La nostra educazione, il nostro quartiere, la nostra scuola. Bisognava provare continuamente di essere veri uomini. E una volta dimostrato, ricominciare da zero per dimostrarlo una volta ancora.
Per subire il male...
Non ci permette mai più!
Ci sarà pur bisogno di qualcuno che lo commetta.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante,
cancella col coraggio quella supplica dagli occhi.
Ciao.
Ciao. E Carlo?
Se vogliamo possiamo raggiungerlo alla sua villa.
Quale villa?
Quello che avete sentito in sottofondo era il trailer di un film che si chiama La Scuola Cattolica, film di Stefano Mordini tratto dal libro di Edoardo Albinati, che raccontava la storia del massacro del Circeo, che è stato uno dei momenti e dei delitti più efferati che caratterizzarono proprio il 1975. Allora partiamo proprio da qua, da una storia che non racconteremo sul palco del Carcano, ma che di cui oggi riprendiamo le fila, le vittime, lo ricorderete, due ragazze romane, Donatella Colasanti, che sopravvisse miracolosamente, Rosaria Lopez, che invece non sopravvisse, che furono attirate nella villa del Circeo, dove si consumò non solo gli stupri, ma anche l'omicidio di Rosaria Lopez. Furono attirati da Gianni Guido, Angelo Izzo, Andrea Ghira, tre neofascisti pariolini che furono gli autori del massacro. Donatella Colasanti venne rinchiusa nel bagagliaio di una 126 insieme a Rosaria Lopez. Rosaria Lopez era già morta, Donatella Colasanti si finse morta. La macchina venne abbandonata in una strada di Roma. Una guardia giurata venne attirato da quello che riteneva essere il mugolio di un gatto, e invece erano le richieste di soccorso di Donatella Colasanti, che 8 anni dopo venne intervistata da Enzo Biagi su Rai 1. Vi voglio far sentire un pezzo di quell'intervista che, riascoltata oggi, colpisce al di là degli elementi del racconto per il paternalismo giudicante con cui Enzo Biagi si approccia a Donatella Colasanti, e anche per quella che a me pare una totale mancanza di empatia.
Donatella Colasanti, 25 anni. Quando ne aveva 17, un ragazzo conosciuto un paio di giorni prima la invitò, insieme con un'amica, Rosaria Lopez, in una villa al Circeo. Qui c'erano altri due giovani. Dal 29 settembre al 1 ottobre, Donatella e Rosaria subirono ogni tipo di violenza. Rosaria morì, Donatella fu trovata moribonda nel bagagliaio di una macchina vicino al corpo della sua amica. Signorina Colasanti, vuol dire lei, se non le costa troppo, che cosa è accaduto?
Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata. Cioè, loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci, quindi non riguarda lo stupro, è una cosa che va al di là lo stupro. E poi la cosa che mi ha dato molto più fastidio è stata tutta la strumentalizzazione che c'è stata dopo.
Fatta da chi?
Fatta da un po' da tutti, dalla stampa, perché quello che si notava era molto la curiosità morbosa della gente e non è che guardava molto quello che era avvenuto.
Ma la gente è sempre presa dai casi straordinari, e il suo lo era di certo.
Sì, però il caso è finito così, che In galera adesso ci sta Izzo e Guido l'hanno ripreso, però non si sa quando ritorna in Italia. Ghira è ancora latitante e all'evasione di Gianni Guido poche persone hanno intervenuto, perché poi la cosa che mi ha scocciato molto è il fatto che per me devono intervenire tutti e non solo le donne, perché per me era una cosa che anche se loro erano uomini, però io siccome non considero tutti gli uomini uguali, se loro hanno fatto la violenza su noi che eravamo donne non c'entra niente, perché non era solamente la violenza sull'uomo sulla donna, nel mio caso è diverso, va oltre lo stupro.
Ma io credo che tutta l'opinione pubblica italiana abbia preso in qualche modo la sua parte. Non vedo come potevano manifestarla. Non sempre lo sdegno si manifesta coi cortei o coi comizi. Voglio dire che c'è anche una pena che non si rivela con gli urli o una partecipazione al dolore degli altri che è silenziosa.
Ma questo non l'ho visto comunque, perché...
In ogni modo lei non l'ha sentito. C'è stato un momento in cui ha avuto paura di morire?
No, perché nel momento stesso che... stavo morendo, non ho avuto manco tempo della paura, perché sono rimasta, ho finto di morire, quindi se avevo paura non morivo, dovendo fingere di morire, se avessi avuto paura sarei morta, e sì, quella è la cosa che mi ha salvato, proprio di non avere paura, di rimanere costante e cercare una cosa che mi poteva dare la salvezza, stare ferma, fingermi morta.
Si è resa conto di quello che stava accadendo a Rosaria?
Sì, sempre.
Che Rosaria stava morendo?
Che Rosaria stava morendo no, perché stava sul piano superiore. Cioè sapevo che quello che accadeva, però non mi sono resa conto quando è morta. Avevo capito che c'era qualcosa di...
Di quei momenti terribili passati nel bagagliaio, che cosa ricorda? Aveva dei pensieri?
Il pensiero volevo vedere se riuscivo a rimanere viva.
Quando ha rivisto i suoi violentatori, come ha reagito?
Come vuoi che reagisco? Normalmente.
Cioè, con indifferenza? Cosa vuol dire normalmente?
Sì, con indifferenza.
Qual è il ricordo che non riesci a cancellare? Ce n'è uno?
No, non ce n'è nessun ricordo. Il ricordo, sono rimasta viva, però... Giustizia non si è fatta fino...
Questo cioè, non è un ricordo, il suo è un rammarico, secondo lei?
Vabbè, io il ricordo lo vedrò nel rammarico. Il fatto che c'è ancora Andrea Ghira che è latitante, quindi per me un ricordo è questo.
Anche lei ha protestato per la sentenza, perché?
Perché il fatto al processo d'appello, lei dice?
Sì, credo che lei non sia soddisfatta.
No, perché il fatto è quando diminuirono la pena dall'ergastolo a 30 anni non era giusto, anche se i Lopez avevano accettato, perché il giudice disse delle cose che non erano vere, quindi erano anche illegali, e quindi lui non poteva diminuire la pena dicendo, per esempio lui dice, perché anche Donatella in una frase disse che Guido era meno degli altri, non era vero, quindi lui... prese come pretesto questa cosa per diminuire la pena.
Quindi questa è la ragione del suo...
E poi c'erano solo donne, a me non poche, non ce n'erano molte, perché erano passati 5 anni, quindi la cosa era diminuita. E poi la cosa che mi ha dato fastidio è l'evasione di Gianni Guido, quando sono andata al governo vecchio per discutere della manifestazione, loro discutevano solo dei loro problemi, non volevano una cosa antifascista, dicendo che l'uomo è tutto uguale, che non bisogna farne una cosa politica. Invece io volevo farne una cosa politica.
Ho quasi l'impressione che lei ce l'abbia più con le femministe.
No, io non ce l'ho con le femministe. Io dico
che con quelli che le hanno usato del male, scusi.
No, non è vero, io non ce l'ho.
Ascoltando questi discorsi sembra proprio così. Lei si rammarica perché in tribunale c'erano soltanto donne.
No, io mi rammarico di tutto. Non è che mi rammarico con le femministe, io dico, siccome era impostato che c'erano solo donne, era impostato così, non è che ce l'ho con loro, si poteva fare ben di più.
Lei ha
rifiutato, però fin poco.
Lei ha
rifiutato. Non c'entra che c'entra il fatto che con loro.
C'entra, io mi attengo a quello che lei dice,
credo
di essere in grado di capire anche le sfumature del suo discorso.
Vabbè, bisogna pure vederle bene le sfumature, perché non si può mica cambiare una sfumatura, poi si sa la stampa, la televisione come fa, quindi io sono qui proprio per dire queste cose.
Lei può dire tutto quello che vuole, ha rifiutato 100 milioni di indennizzo che i familiari dei 3 ragazzi le avevano offerto, perché?
Perché già l'ho detto prima, è inutile che lo ripeto, chi li accettavo a fare.
Secondo lei l'amore che cos'è? tenerezza, protezione, rispetto.
L'amore, secondo me, è forza.
Come si esce da questa esperienza?
Si esce dicendo queste cose che sto dicendo adesso, penso.
Ecco, non so l'effetto che abbia fatto a voi riascoltare questa intervista. L'effetto che ha fatto a me, e in qualche modo lo anticipavo, era quello di quasi entrare in quello studio per proteggere Donatella Colasanti e portarla via da quell'intervista, non solo per l'indicibile sofferenza che 8 anni prima aveva patito e che sta tutta in quell'immagine terrificante, non so se l'avete in mente, che è quella che scattò un paparazzo romano nel momento in cui la polizia apriva il bagagliaio di quella 126 in cui il corpo di Rosaria Lopez e quello di Donatella Colasanti ancora vive erano state rinchiuse, lei veniva tirata fuori completamente coperta di sangue. Le chiede Enzo Biagi che cos'è l'amore e lei risponde: è forza, che è poi il modo di dire che serve quella roba lì per riuscire a sopravvivere a tutto questo.
E se davvero tu vuoi vivere...
Del massacro del Circeo, come vi dicevo, non racconteremo nella serata che faremo al Teatro Carcano, in cui torneremo al 1975. Racconteremo altre storie, adesso le incroceremo.
Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante.
In sottofondo, naturalmente, la collina dei ciliegi, Lucio Battisti.
E quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurro? Perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco, ben aggiustato a forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su.
Mi perdoneranno i battistiani e i radiofonici in generale, perché pezzo italiano non si taglia, figuriamoci un classico come quello di Battisti, ma noi dobbiamo stare nei nostri tempi. Il delitto del Circeo si consumava, il massacro del Circeo si consumava tra il 29 e il 30 settembre del 1975 e poco dopo, il 2 novembre del 1975, la notte del 2 novembre, Pierpaolo Pasolini veniva ucciso sul litorale di Ostia. Questa storia invece sì che la racconteremo.
Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato stanotte alla periferia di Roma. L'agenzia ANSA riferisce che il giovane di 17 anni Giuseppe Pelosi, arrestato in nottata perché trovato alla guida dell'auto di Pasolini, ha confessato di aver ucciso lo scrittore.
In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo.
Il corpo, sì.
A che ora?
Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, raggiungetelo sempre di più di un metro la strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto: dico, non è un cadavere.
Senta, come si presentava? Come era vestito?
Beh, io da lontano ho veduto i pantaloni celesti e la magliettina verde. La testa da questa parte e i piedi da questa parte.
Ecco, così nella sua nuda e cruda brutalità veniva data al telegiornale la notizia della morte di Pierpaolo Pasolini. 2 novembre 1975, aveva 53 anni. E in sottofondo le note del concerto di Colonia di Keith Jarrett, uno dei grandi dischi del 1975 che incroceremo con un pianoforte suonato sul palco del Teatro Carcano sabato sera. Uno dei primi ad arrivare sul luogo del delitto fu Alberto Moravia e quella che vi faccio sentire è l'orazione funebre, un pezzo dell'orazione funebre che Alberto Moravia fece qualche giorno dopo ai funerali di Pierpaolo Pasolini.
Qualsiasi società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue file. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Poi è stato, abbiamo perduto anche un romanziere, il romanziere delle borgate, il romanziere dei ragazzi di vita, della vita violenta, un romanziere che ha scritto due romanzi, anch'essi esemplari, nei quali accanto a una osservazione molto realistica c'erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni, diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana, che erano anch'esse estremamente nuove. Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono, no? Pasolini, sulla lezione dei giapponesi, sulla lezione del cinema migliore europeo, ha fatto poi una serie di film, alcuni dei quali, diciamo così, ispirati a quel suo realismo che io chiamo romanico, cioè un realismo arcaico, un realismo gentile e al tempo stesso misterioso. Altri ispirati al mito, ai miti, al mito di Edipo, per esempio. Poi ancora al grande suo mito, al mito del sottoproletariato, il quale è apportatore, secondo Pasolini, e questo l'ha spiegato in tutti i suoi film e i suoi romanzi, apportatore di una umiltà che potrebbe riportare a una palingenesi del mondo. E in questo mito lui l'ha illustrato anche, per esempio, nell'ultimo film, che si chiama Il fiore del mille e una notte. Lì si vede come questo schema del sottoproletariato, questo schema dell'umiltà dei poveri, Pasolini l'aveva esteso in fondo a tutto il terzo mondo e alla cultura del terzo mondo. Infine abbiamo perduto un saggista. Vorrei dire due parole particolari su questo saggista. Ora, il saggista, anche quella era una nuova attività. E cosa corrispondeva a questa nuova attività? Corrispondeva al suo interesse civico. E qui si viene a un altro aspetto di Pasolini, cioè, benché fosse uno scrittore con dei fermenti decadentistici, benché fosse estremamente raffinato e manieristico, tuttavia aveva un'attenzione per i problemi sociali del suo paese, per lo sviluppo di questo paese, per un'attenzione, diciamolo pure, patriottica che pochi hanno avuto. Tutto questo l'Italia l'ha perduto, ha perduto un uomo prezioso che era nel fiore degli anni. Ora io dico, questa immagine che mi perseguita, di Pasolini che fugge a piedi e inseguito da qualche cosa che non ha volto e che è quello che l'ha ucciso, è un'immagine che è emblematica di questo paese, cioè è un'immagine che deve spingerci a migliorare questo paese come Pasolini stesso avrebbe voluto.
Così Alberto Moravia nella sua orazione funebre ai funerali di Pierpaolo Pasolini chiudeva con questa immagine di una figura senza volto che gravava alle spalle di Pasolini e del paese. Questo racconto, il racconto dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, lo ascolteremo per voce di Simona Zecchi sabato sera sul palco del Teatro Carcano, sabato 11. Naturalmente il biglietto costa 10 euro, Simona Zecchi sarà semplicemente una delle tante voci che comporranno questo racconto corale, ci sarà Alba Solaro, ci sarà Piero Colaprico, ci sarà Elio De Capitani, Sergio Ferrentino, Massimo Ciri, Sandrone Dazzieri, ancora molti altri che invece di parlare canteranno e suoneranno, ci saranno per esempio Cesare Picco, Mauro Armano Giovanardi, De La Cruz, Claudia Bozzetti, Camilla Barbarito, Claudio Sanfilippo. Non ci sarà Patti Smith, però questa canzone era del 1975, da Horses, che era il disco con cui Patti Smith esordiva proprio in quell'anno. Siamo partiti da cose veramente di una tristezza inaudita in questa prima parte, ma nella seconda, in cui continueremo a viaggiare in questo 1975, racconteremo anche delle cose un pochino più allegre. D'altra parte eravamo partiti da una canzone come Rimmel del 1975 dicendo che c'erano pagine chiare e pagine scure. Le pagine più scure le abbiamo raccontate adesso, le pagine chiare tra poco, dopo la pubblicità. Oh, nel frattempo potete andare sul sito, schiacciare il tasto compra il tuo biglietto e procurarvi i biglietti per la platea che si stanno progressivamente esaurendo, altrimenti, ve lo dicevo, galleria. Rieccoci qua dopo la pubblicità e ve l'avevo detto che saremmo stati più leggeri nella seconda parte. E che cosa ci può essere più leggero dello Wachuari Wari di Fantozzi? Perché sì, nel 1975, per quanto riguarda il cinema, è vero, Amarcord Cord fa vincere a Fellini il quarto Oscar, è l'anno di Barry Lyndon, è l'anno del Rocky Horror Picture Show, di altri film che dopo incroceremo, però è anche l'anno di Fantozzi, che o lo si ama o lo si odia. Io per esempio lo amo alla follia e per fortuna mi sono accorto che non è una mia perversione. Ci sono figure nobili del teatro italiano che magari incontreremo proprio lì al Teatro Carcano sabato prossimo, che considerano il Gogol italiano. C'è chi come Alessandro Baricco, in un saggio intitolato Una certa idea di mondo, ha dedicato per esempio queste considerazioni a Fantozzi, non tanto il film, attenzione, bensì al Paolo Villaggio scrittore, perché Fantozzi, con due libri che precedono il film, è innanzitutto grande letteratura. Scriveva Baricco: non è il caso di esagerare, ma se c'è una cosa che si chiama letteratura italiana, questo libro, e parla appunto del libro di Fantozzi, ne fa parte. Scrivere libri che fanno molto ridere, è possibile, ma non necessariamente porta a fare letteratura. La cosa riuscì a Paolo Villaggio a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Prima di lui Guareschi, prima di Guareschi Achille Campanile, la spina dorsale della letteratura umoristica italiana è probabilmente quella lì. E ricorda, come si disse, che Fantozzi fosse lo specchio, un certo specchio esatto di una certa Italia, ma, dice Baricco, Fantozzi rispecchia una certa realtà italiana, ma soprattutto la deforma alla grande, la ridisegna con genio surrealista e sostanzialmente la restituisce inservibile, quindi preziosissima, una visione. E lo fa con una tecnica che adesso sembra banale, tanto è penetrata nel senso dell'umorismo degli italiani, ma che non c'era prima di Paolo Villaggio, o quantomeno nessuno l'aveva portata a simili vette di cura e di virtuosismo. Villaggio usava una sintassi povera, frasi essenziali e una plomb inglese che Chesterton si sognava. Dunque, il punto di partenza era una semplicità assoluta, una prosa liscia come la faccia di Buster Keaton. In quel tessuto di per sé povero, lui faceva esplodere delle mine pazzesche che in tempi rapidissimi trasformavano il tutto in iperbole e in visione. Era una continua, fulminea, giubilatoria vendetta contro la realtà. Così Baricco racconta Paolo Villaggio e ne sottolinea alcuni aspetti specifici: l'uso dei nomi, la contessa Serbelloni, Mazzanti viene dal mare, gli aggettivi che, dice Baricco, usava da Dio, il tragico spigato siberiano, lo sfrigolio sinistro, i pantaloni ascellari. E poi, altro elemento straordinariamente caratteristico, le liste di Villaggio e di Fantozzi.
Apertura della caccia. Abbigliamento di Filini, berrettone Sherlock Holmes con penna alla Robin Hood, poncio argentino di una sua zia ricca, scarpe da tennis con sopra galoche, carte topografiche e trombone da brigante calabrese. Fantozzi, berretto bianco alla marinara di sua figlia Mariangela, giacca penosamente normale stretta in vita da gigantesca cartucciera da mitragliatrice, residuato dalla seconda guerra mondiale, fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo e gatto randagio da riporto, subito fuggito durante le operazioni di partenza.
Eccolo qua, grande letteratura umoristica, grande letteratura tout court. Ma se Baricco raccontava così il genio letterario di Villaggio, Paolo Villaggio stesso, in un'intervista che fece alla televisione svizzera italiana nel 1975, raccontava Fantozzi. Sentite come lo racconta.
Beh, ogni personaggio è autobiografico. Io sono al 90% Fantozzi, questo di certo. Ho usato l'iperbole che consenta agli italiani che hanno apprezzato molto Fantozzi di non riconoscersi completamente, perché l'italiano, notate bene, non ha il senso dell'umorismo, ecco, non accetta la satira. Infatti sono pochissimi i satiri in Italia, insomma. L'italiano, dicevo, non ha il senso dell'umorismo e quindi non accetta volentieri certi discorsi, li accetta se contrabbandati, se iperbolici. E allora, per paradossalmente, tutti quelli che hanno visto il film mi hanno fermato per risate dicendo: mi sono fatto un sacco di risate, Villaggio, non le dico che risate. Pensi che Fantozzi è uguale al mio vicino di sinistra, oppure è uguale al mio vicino di pianerottolo, è mio cognato, è mio zio, è quello lì, è quello là. Nessuno però, notate, mi dice la verità. Villaggio, sono io. Questa, a mio avviso, è la verità. Il piccolo Fantozzi, l'omino che per anni è vissuto nel boom consumistico, cioè ha ricevuto dai mass media, cioè dalla televisione, dai settimanali e da tutte le informazioni possibili, uno stimolo preciso, quasi un ordine a consumare, ad acquistare, a vivere secondo determinati schemi. E lo schema di questa filosofia era precisissimo: attento che se compri e ti attrezzi in determinati modi, cioè secondo la chiave consumistica, potrai essere felice, vivrai in un mondo che sarà felice e contento per mille anni. L'uomo credeva di essere felice con le autostrade, le macchine, gli intasamenti, e in realtà invece il mondo nel quale Fantozzi è costretto a vivere è l'inferno. Lui vive pieno di nevrosi in una società che capisce, ecco, questa è la sua paura di burocrate. Il film, per esempio, comincia con una sequenza nella quale da 18 giorni non si hanno sue notizie e per 18 giorni nessuno si preoccupa di sapere dov'è, e questo naturalmente sta a limitare la funzione di Fantozzi in una società, cioè nessuna. Lui questo lo sa, sa che vive in una società che non lo difenderà mai abbastanza, una società che ha paura, in cui il padrone non è un padrone preciso, non è il padrone di Monsù Travè, che era una persona fisica, quindi aveva dei risvolti cattivi ma comunque umani. Lui vive in una dimensione piramidale, in un burosauro, al vertice della piramide forse, si dice anche nel film e nei libri, non c'è nessuno. Il mega direttore galattico esiste o no? Forse è una pura invenzione. Che Fantozzi sia felice o infelice, Fantozzi è così, è uno che rinuncia a tutto, non a una cosa, a vivere come? A vivere in una società che lui capisce, sa invivibile, lucidissimo, ecco, non è tonto, lucidamente sa che ogni suo tentativo finirà in una catastrofe, però comunque continuerà disperatamente col sorriso sulle labbra a correre di catastrofe in catastrofe, perché non ha altra scelta, vivere in una società invivibile. Vivere come? Comunque, sopravvivere in effetti.
Buono.
Un ciliegio grande e bello disse a un piccolo alberello: sì, sei bravo, hai messo i fiori coi loro petali a colori, ma cambiarli poi nei frutti alberello non saprai.
Roba da giardino zoologico.
Però è maestrata bene.
Ma scegliamoli questi bambini, io sono impressionabile.
Cita!
Comunque a tutti loro i miei più servili auguri per un distinto Natale e uno spettabile anno nuovo. Andiamo, tesoro. Allaccialo bene, perché fa molto freddo.
Papà.
Eh?
Perché mi chiamavano Cita?
Ma chi?
Chi è Cita?
È Cita Hayworth, una famosissima attrice americana. Bellissima. Era la più bella di tutte. Però, sai cosa ti dico? Che tu sei molto più bella di lei.
Uno dei momenti più immensamente tristi e immensamente teneri e anche immensamente rivelatori della ferocia dei potenti, così come la raccontava Paolo Villaggio a proposito di Fantozzi, perché mi chiamavano Cita Hayworth, era un'artista, un'attrice straordinaria, la più bella di tutte, ma tu sei molto più bella di lei. Anche Fantozzi nel 1975... come Springsteen, lo Springsteen di Born to Run. Prima che vi facciate strane idee, ve lo dico subito, Springsteen non può venire l'11 ottobre al Carcano. Ma con la musica non ci faremo comunque mancare niente. Restiamo sul versante cinematografico però, perché di alcuni film abbiamo fatto accenno, di Fantozzi abbiamo largamente detto, ma nel 1975 usciva uno dei film più belli che abbiano mai raccontato il tema della salute mentale, e si intitolava Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Ma non ce l'avete il coraggio di andarvene via da qua dentro? Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi?
Davvero? Invece no. Invece no. Voi non siete più pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io. Guarda questi. È incredibile.
Ecco, Franco Basaglia pensava e diceva più o meno queste cose qua. Nel 1975 stava lavorando e stava cominciando a promuovere la riforma radicale del sistema di cura per la salute mentale, per mettere al centro la persona, la sua dignità, l'integrazione nella comunità attraverso i servizi territoriali di salute mentale. Un percorso e un lavoro che avrebbe portato di lì al 13 maggio del 78 alla legge Basaglia, che avrebbe sancito la chiusura dei manicomi. Basaglia, che proprio nel 75 di salute mentale parlava così.
Professor Basaglia, qual è la situazione oggi in Italia degli ospedali psichiatrici?
Io penso che tranne rare eccezioni, di cui poi diremo più avanti, la situazione degli ospedali psichiatrici italiani è oltremodo grave, è ancora allo stadio del manicomio carcere, i malati sono legati, mortificati, violentati. Mi posso riferire per esempio a Santa Maria della Pietà o altri ospedali, diciamo così, in città del benessere italiano, no? Sono altri posti in cui il problema è stato affrontato praticamente, e come a Gorizia, Perugia, è stato dimostrato come veramente si può trasformare un'istituzione psichiatrica quando c'è la volontà di mutare una situazione. Questo mi sembra estremamente importante. È dimostrato come d'altra parte sia possibile vedere la psichiatria come legata a una classe, la psichiatria come mezzo scientifico per opprimere chi deve curare e non per salvare chi deve curare. E come anche la classe medica rappresenti un elemento di difesa di privilegi. Questo mi sembra molto importante. Io che sono medico devo dirlo. E penso che noi come medici, per fare una lotta, dobbiamo unirci con gli infermieri, i malati, il popolo, e dare la possibilità a chi deve usarne della scienza. Cioè il medico, che è un privilegiato e ha la tecnica per aiutare gli altri, deve dare la possibilità agli altri di poter usare della sua tecnica. Cioè noi dovremmo fare un tipo di prevenzione della malattia mentale che non sia riferita alla malattia, ma al mantenimento della salute del lavoratore. Mantenimento della salute in tutte i suoi aspetti, nella famiglia, nella fabbrica, anche nell'istituzione. Soltanto così potremo avere una nuova visione della gestione della malattia mentale e della malattia in generale.
Così Franco Basaglia nel 1975, e di lui e del suo lavoro ci racconterà sabato 11 ottobre sul palco del Carcano Massimo Cirri. Ma intanto ci stiamo avvicinando rapidamente alla fine di questo spazio e io vi volevo raccontare ancora delle cose, perché un po' facciamo delle anticipazioni anche di quello che poi vivremo tutti insieme in quella serata. Sempre che riuscite a prendere il biglietto, perché stanno andando via, fate in fretta, i posti sono tanti, ma pure voi. Avremmo voluto, ma purtroppo non siamo riusciti a portare nemmeno gli ABBA, per quanto SOS fosse del 1975. Abbiamo tentato, azzardato una joint venture con l'IKEA, ma niente da fare, neanche loro erano nelle condizioni di portarli qui. 1975, che è anche l'anno in cui comincia la supernova delle radio libere, e qui la questione ci riguarda, perché Radio Popolare non c'era ancora. Come vi dicevo, la testata giornalistica nasce il 24 dicembre del 75, ma a Milano c'erano altre radio, da cui, attraverso litigi, scissioni, combattimenti interni, come tipico della sinistra, sarebbe nata di lì a poco, appunto, Radio Popolare. Una delle due radio milanesi era questa.
Qui Radio Milano Centrale, quotidiano radiodiffuso indipendente che trasmette sulla lunghezza d'onda di 101 e 600 megacicli a modulazione di frequenza. La trasmissione continua.
La voce che avete sentito era quella di Mario Luzzato Fegiz, che trasmetteva dalla sua mansarda in via Mameli, e quella era la sede di Radio Milano Centrale. Mario Luzzato Fegiz, che nella Garzantina di Radio Popolare, pubblicata nel 2005, racconta di come poi gli venne sostanzialmente ciulata Radio Milano Centrale per diventare Radio Popolare. Di Radio Milano Centrale e di Canale 96, che era l'altra radio della sinistra da cui gemmò poi l'esperienza di Radio Popolare, racconta, pensate, Umberto Eco in un saggio intitolato Dalla periferia dell'impero, cronache di un nuovo medioevo. E scrive, tra le altre cose, Eco: Milano Centrale inizia di brutto con i dibattiti politici, chiama gente in studio, dal sindacalista alla femminista all'operaio, dal gruppo di base. All'inizio sembra eccedere nel parlato, è l'unica ascoltata delle due radio di sinistra, perché il canale 96 ha i carabinieri in studio che sequestrano le apparecchiature. Poi accentua la parte musicale, uno dei suoi programmi più indovinati è Sudadio, scritto da Eugenio Finardi, bravo, professionale ma conversevole, non suona falso, parla e dice cose, dice anche compagni e casino, apre discussioni sulle tossicomanie, presenta musica funky, arriva a mettere in onda, dopo l'internazionale jazz, anche musica zigana e petit fleur, lo fa con l'aria di sapere che svacca, eppure non è snob, non ostenta falsa nostalgia, perché pronuncia anche sui prodotti più ambigui giudizi musicali pertinenti, tende a rompere le barriere tra musica impegnata e musica leggera, sa far accettare un canto popolare da discoteca, eccetera eccetera eccetera. Insomma, Umberto Eco racconta sia di Radio Milano Centrale che di Canale 96. Canale 96 scrive, per esempio: a sentir dire che di Avanguardia Operaia uno si aspetta che facciano solo politica dura, ma basta leggere il quotidiano dei lavoratori per vedere come ormai tra i quotidiani extraparlamentari sia quello che fa più spazio alla discussione culturale, ai problemi estetici, alle comunicazioni di massa. Anche qui ottima musica, buon jazz, acute analisi politici delle musiche trasmesse, ma in poche battute, senza toni professorali, come si parla tra amici, eccetera eccetera eccetera. Non mi dilungo su quanto scrive Umberto Eco, perché anche della nascita delle radio libere e degli albori di quella che sarebbe poi diventata Radio Popolare racconteremo sul palco del Carcano. Non lo farà per noi Umberto Eco per ovvie ragioni, ma appena un'attacca sotto Umberto Eco, Sergio Ferrentino, che verrà appunto a raccontare un aspetto specifico di quella che sarebbe diventato l'elemento identitario delle radio libere e di Radio Popolare, ovvero l'importanza, la centralità degli ascoltatori. Oh, io direi che un po' di cose ve le ho raccontate, altre ve le ho messe lì, a proposito di quello che sarà quelli che il 75, storie, suoni e racconti di un anno straordinario, dove vi invitiamo ulteriormente. per passare una serata tutti insieme sabato 11 ottobre alle 21 sul palco del Teatro Carcano in Corso di Porta Romana a Milano. Per acquistare il biglietto, e qui vado ad esaurire la parte burocratica, andate sul sito di Radio Popolare, schiacciate compra il tuo biglietto, c'è un bottone dal colore azzurro, questo vi manderà sul palco del Teatro Carcano, dove troverete un altro tasto che dice acquista. Sono 10 euro per l'ingresso. Adesso faccio, se volete, un refresh per ribadirvi che tutta la prima parte della platea è andata, quasi tutta la seconda parte della platea è andata pure lei, resta un po' di terza parte della platea e poi la galleria, i biglietti per la galleria verranno messi in vendita poi quando la platea sarà esaurita. Basta, mi fermo qua. Per i cultori del Demone del Tardi, se ne fossero rimasti, vi ridico quello che vi ho detto all'inizio, tornerà ma tra qualche settimana. Comunque noi intanto ci vediamo tutti, perché è bello e siamo contenti così. Sabato 11, Teatro Carcano, quelli che il 75, ci saremo noi, ci sarete voi, ci saranno tanti altri a tenerci in compagnia: Mauro Ermanno Giovanardi, Alba Solaro, Piero Colaprico, Cesare Picco, Simona Zecchi, Elio De Capitani, Sergio Ferrentino, Claudia Buzzetti, Sandrone Razzieri, Camilla Barbarito, Massimo Cirri, Claudio Sanfilippo. Direi basta per il momento, poi magari qualcuno si aggiunge. Io intanto vi auguro un sabato bello comunque, che è quello di oggi, sabato ancora più bello, quello della prossima settimana, quando ci vedremo lì. Grazie intanto per essere stati con noi e chiudiamo con un altro grande classico del 75 che dice Touch, Touch, Touch Me, naturalmente Susan Sarandon in Rocky Horror Picture Show. How to go? I've tasted blood and I want more.
More, more, more.
I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, 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 touch me.
Creature of the night?
Creature.